Tutto inizio il giorno 23 febbraio 1957. Ci troviamo in Filadelfia, nello stato della Pennsylvania. È un giorno di pioggia e il sole del mattino è nascosto tra le nuvole. Uno studente di circa 18 anni, della Sale College, ora chiamata Sale University, parcheggia la sua auto fuori da Susquehanna Road. Scende e fa un tratto a piedi in un terreno un po' isolato. Malgrado la pioggia che gli batte sulla testa, lo studente si nasconde tra la vegetazione circostante, nei pressi della Good Shepherd Home, una sorta di residenza cattolica dove ci sarebbero delle ragazze particolari. Lo studente, in buona sostanza, si trova lì per fare il guardone e spera di beccare a quella distanza qualche ragazza intenta a togliersi i vestiti da dentro la struttura, magari nei pressi di una finestra. Il ragazzo, in un modo tutto suo, si sta divertendo. Ma il suo sorriso scompare quasi subito quando fa una terribile scoperta. Dove si trova? Tra il fogliame. Vede una scatola di cartone apparentemente innocua e aperta. Ma appena guarda cosa c'è al suo interno, scopre un piccolo cadavere avvolto in una coperta. Terrorizzato, lascia perdere immediatamente le ragazze svestite e torna subito all'interno della sua auto per scappare via. Spaventato e imbarazzato, il giorno successivo decide comunque di confessare la sua scoperta a un prete, il quale gli dice di chiamare subito la polizia. Il ragazzo obbedisce al prete, ma prima però decide di inventare una storia, secondo cui avrebbe trovato la scatola mentre inseguiva un coniglio tra le erbacce. Per dovere di cronaca, penso sia giusto comunque riportarvi anche di una seconda versione dei fatti, un po' più completa. Secondo un'altra fonte, si specificano più cose su nomi e circostanze. Sentite bene. La storia partirebbe da un tale di nome Frederick Benonis, un giovane della Sale College. Lui avrebbe visto per la prima volta la scatola. Il ragazzo stava guidando su Sechquana Road, quando un coniglio è corso davanti alla sua macchina, costringendolo a scendere per poi inseguirlo, perdendolo però nel sottobosco fuori strada. Lì avrebbe notato diverse trappole per topi non innescate e avrebbe deciso di innescarle per vedere cosa sarebbe successo. Ed è solo da allora che vede la scatola, così come la faccia del bambino al suo interno, che ha scambiato in un primo tempo per una bambola. Questo Frederick sarebbe tornato poi il giorno successivo, trovando le trappole intatte, e di nuovo ignorò la scatola. Ma la mattina seguente, il 25 febbraio, ha sentito un rapporto su una ragazza scomparsa e si è reso conto che forse la figura all'interno di quella scatola non era una bambola, ma il corpo di qualcuno. Forse la stessa ragazza scomparsa di cui aveva sentito poco prima. Ha contattato la polizia e non è mai stato considerato un sospetto nel caso e ha anche superato il test della macchina della verità. Ma Frederick Benonis non è stata la prima persona a vedere il corpo. Sempre stando a quest'altra versione dei fatti, uno studente delle superiori, di nome John Pozonic, allora diciottenne, lo vide uno o due giorni prima di Frederick. Non è mai andato alla polizia e gli investigatori lo hanno trovato solo molto tempo dopo. Ma al di là di come siano andate le cose, in un modo o nell'altro, la polizia arriva in quella zona. È confermato che gli agenti giungono il 26 febbraio 1957, alle ore 10:20. Si trovano davanti un mistero bello e buono. Come nei casi di John e Jane Doe, di cui abbiamo parlato spesso, anche questo non fa eccezione, perché si tratta di un corpo di un bambino irriconoscibile. Nello specifico, la polizia ha stilato questa lista di dettagli, alcuni scoperti con un'adeguata autopsia, naturalmente fatta con le tecniche dell'epoca. Dentro la scatola c'è il corpo nudo di un bambino di età compresa tra i 4 e i 6 anni, e avvolto da una coperta logora e ricucita con una fantasia esotica. C'è chi dice essere scozzese, chi dei paesi d'America Latina. Il corpo è intatto, seppur tumefatto da svariate ferite, ematomi e un taglio a forma di L sotto il mento. Il palmo destro della vittima e la pianta di entrambi i piedi sono ruvidi e rugosi, il che suggerisce che forse sono stati immersi nell'acqua immediatamente prima o dopo la morte. L'occhio sinistro emette una fluorescenza di una brillante tonalità di blu, indicando la recente esposizione a un colorante diagnostico utilizzato nel trattamento della malattia cronica dell'occhio. È molto magro, non pesa neanche 20 kg. I suoi capelli sono di colore castano scuro, ma sono stati tagliati in modo grossolano, rasati in alcuni punti e lasciati lunghi in altri. Ha tutti i denti da latte e le tonsille. Non sono presenti fratture ossee o interventi chirurgici. Ha le unghie delle mani e dei piedi perfettamente pulite e tagliate. Non è mai stato vaccinato. La morte sarebbe stata causata da un pestaggio violento, più precisamente da un trauma cranico. La faccenda è preoccupante oltre che terribile. Un bambino così piccolo è stato ferito molte volte e probabilmente abbandonato lì. Ma cosa si poteva fare per risalire la sua identità? E chi è stato soprattutto a fargli questo? Come sempre in questi casi, iniziare un'indagine è un vero e proprio dilemma, non solo per i limiti dell'epoca, ma anche per le condizioni in cui riversano certi corpi. Il Boy in the Box, come è stato rinominato, per quanto presenti un volto non troppo sfigurato, risulta comunque difficile da identificare. Non ci sono documenti, nessuno sta reclamando la scomparsa di un bambino in zona, e senza internet, certe informazioni sono difficili da controllare e confrontare. L'interesse per questo caso è alto, e gli agenti cercano di fare il possibile per venirne a galla. Hanno fatto un lavoro immenso per l'epoca, ed è segno che ci hanno davvero creduto. Hanno divulgato il caso ai media e hanno ricevuto centinaia di suggerimenti da Filadelfia e da fuori città. Nell'aprile del 57, più di 50 persone provenienti da fuori città, oltre 85 abitanti, tentano di identificare il bambino. Il dipartimento riceve 500 lettere in relazione al caso. Non trovando ancora nulla, gli inquirenti inviano circolari con foto del bambino, con praticamente tutte le descrizioni poco prima citate, oltre ad una descrizione dettagliata del luogo in cui è stato ritrovato. La settimana in cui è stato scoperto, la polizia ha inviato 4.000 circolari ai medici della città e oltre 10.000 ai dipartimenti di polizia in tutta la Pennsylvania e in altri stati orientali. Pochi giorni dopo, ne preparano altri 25.000. In tutto hanno inviato 300.000 circolari, promuovendo l'appello anche nelle bollette del gas e della luce. Questa immensa operazione è stata definita la più grande cartolarizzazione della storia di Filadelfia. I volantini sono apparsi anche nei negozi alimentari, in moltissime botteghe, nelle stazioni ferroviarie. Persino i negozi di liquori statali, in tutta la Pennsylvania, espongono poster del bambino. In poche parole, una persona comune di quelle parti non poteva guardarsi attorno senza essere bombardato di immagini di questo povero bambino. Questi sforzi hanno portato a centinaia di suggerimenti, ma nessuno ha avuto successo. Proprio nessuno. Non appena una settimana dopo il ritrovamento, l'indagine è in stallo e non sanno come proseguire. Questo perché, oltre a tutto quello che vi ho appena detto, hanno anche provato a fare altro. Intanto la zona del ritrovamento è stata setacciata ed è stato scoperto, a circa 5 metri di distanza dalla scatola, un berretto da uomo realizzato in velluto a coste blu con cinturino in pelle e fibbia sul retro. Oltre alla scatola e alla coperta, quest'altro indizio potrebbe rivelare qualcosa e si cerca di proseguire su queste piste. Per quanto riguarda la coperta, viene fatto un esame e si è rivelato più frustrante che altro. Si conferma essere quindi una coperta fatta di flanella di cotone scadente. È stata lavata e rammendata di recente, con filo di cotone, anch'esso scadente. È stata tagliata in due pezzi separati e disuguali, e poi avvolta attorno al corpo nudo del bambino. L'analisi del Philadelphia Textile Institute stabilisce che è stata prodotta nella Carolina del Nord, oppure a Granby, nel Quebec. Coperte identiche ne sono state prodotte a migliaia, e la polizia non riesce a trovare un punto vendita probabile da dove questa sarebbe potuta provenire. Banalmente, si sarebbe trattato di cercare un ago in un pagliaio. Per quanto riguarda la scatola, gli investigatori inizialmente hanno pensato che questa non fosse altro che una sorta di bara improvvisata. Si scopre che originariamente conteneva una culla per bambini, venduta dalla catena di grandi magazzini J.C. Penney. Procedendo su questa strada, si scopre che questa scatola è una di una dozzina ricevuta il 27 novembre del 56 e venduta per $7.50 tra il 3 dicembre del 56 e il 16 febbraio del 57 da un negozio a Upper Darby, in Pennsylvania. Il negozio, tuttavia, non ha tenuto traccia delle vendite individuali, ma alla fine gli investigatori hanno individuato le altre 11 culle. I tecnici delle impronte digitali dell'FBI non hanno trovato impronte utilizzabili sul cartone recuperato dal lotto e non ci sono altri dettagli scoperti che possono portare all'acquirente di quella culla e di conseguenza la scatola. Anche ai giorni nostri sarebbe un'impresa tracciare un singolo involucro di un singolo prodotto, figuratevi all'epoca, senza i mezzi odierni di rintracciamento. Per quanto riguarda il cappello, un'etichetta all'interno ha portato la polizia alla Robbins Eagle Hat and Cap Company, sempre a Filadelfia. La proprietaria, una certa Anna Robbins, ha detto che era uno dei 12 che erano stati realizzati con resti di velluto a coste prima del maggio del 56. Anna ha ricordato il particolare cappello perché era stato realizzato senza il cinturino in pelle, ma l'acquirente era tornato pochi mesi dopo per farsi cucire una cinghia. Sempre questa donna dice agli investigatori che il suo cliente assomigliava alle fotografie che le erano state mostrate del ragazzo nella scatola, ma non aveva scritto né il suo nome né il suo indirizzo, e purtroppo questo individuo non verrà mai ritrovato. Non è neanche detto che l'acquirente di questo cappello c'entri qualcosa, può anche darsi che abbia smarrito in quella zona tempo prima. Purtroppo è tutto troppo lacunoso e difficile. 5 mesi dopo il ritrovamento, il bambino viene posto in una piccola bara bianca e sepolto in un terreno chiamato Potter's Field, a Holmesburg. I detective sono stati praticamente gli unici a partecipare al funerale e alla sepoltura. Una scritta in quel punto è stata messa successivamente e recita: «Padre Celeste, benedici questo bambino sconosciuto». Per anni è stato l'unico lotto con un segno di quel tipo in quel cimitero, che veniva praticamente utilizzato come cimitero per prigionieri giustiziati e corpi non identificati. Nel 98 i suoi resti e la sua lapide sono stati trasferiti al cimitero di Ivy Hill, perché quell'anno hanno estrapolato del DNA dal suo corpo per effettuare delle analisi in futuro. Sembra che quella scritta a Potter's Field, però, sia rimasta. Le condizioni in cui riversa il corpicino lasciano poco spazio all'immaginazione circa la sua triste morte. Qualcuno gli ha voluto davvero male. Per quanto le unghie siano state curate, i numerosi tagli e lividi sono un chiaro segno di accanimento. L'odio nei confronti di questo bambino è stato così grande da eliminarlo a suon di botte. Si è subito pensato ai suoi genitori e ad un loro probabile risentimento. Forse è stato un bambino indesiderato, frutto di un rapporto occasionale o da parte di un padre fuori dal matrimonio. Magari sua madre non lo voleva, o forse suo padre non lo voleva. Magari è stato adottato e la sua famiglia adottiva lo ha ridotto in questo stato. Questa ipotesi fa riferimento ad un altro caso affrontato nel canale, ovvero il caso di Orrin e Orson West, dove la famiglia adottiva di questi bambini non si è comportata bene con loro. Se escludiamo la famiglia dalle ipotesi, pensando invece che queste persone siano state buone con lui, allora il bambino si è ritrovato forse nel posto sbagliato al momento sbagliato. Magari, e per chissà quale motivo, si è trovato in quella boscaglia e magari ha incontrato una persona orribile. O forse ha incontrato un gruppo di persone, criminali così deviati, da pestarlo a morte. Ma come si spiegherebbe il taglio dei capelli e il fatto che nessuno nei paraggi ne avesse sporto denuncia? Forse il bambino non era neanche di Filadelfia, forse veniva da un altro stato. Se fossero della Pennsylvania, com'è possibile che nessuno si sia fatto avanti nonostante i numerosissimi appelli statali? Per intenderci, il volto di questo bambino è apparso persino nelle bollette e in certi prodotti. È difficile immaginare qualcuno da quelle parti completamente estraneo al caso. È possibile che la sua vera famiglia sia l'artefice di tutto. I carnefici, forse, sono stati proprio i suoi stessi genitori, talmente arrabbiati da gettare via il corpo del proprio figlio, all'interno di una scatola di cartone, lasciandolo in mezzo alle sterpaglie. Chi mai avrebbe potuto spingersi a compiere un gesto così crudele? Perché poi? Che colpe aveva questo povero bambino di soli 4 anni? È probabile che i detective si siano fatti le stesse domande, perché nel tentativo di venirne a capo, hanno fatto una cosa strana. Nel 60, Remington Bristow, un impiegato dell'ufficio del medico legale che perseguì ostinatamente il caso fino alla sua morte nel 93, contatta un sensitivo del New Jersey. Questo sensitivo mette a disposizione le sue qualità e parla di una probabile nuova pista. Dice alla polizia di cercare in una casa famiglia nei pressi della scena del crimine, intendendo una di quelle case dove alloggiano i bambini in attesa di adozione. Il sensitivo, poi, specifica una casa in particolare. Questa lo era tanto tempo fa, ma in quel momento era stata messa in vendita. Allora il signor Bristow, quello che ha contattato il sensitivo, decide di fare da sé e si finge un possibile acquirente dell'immobile, facendosi spiegare il tutto dalla gente che lo accompagna. Mentre stanno facendo il tour di questa casa, il signor Bristow fa una scoperta incredibile. Una culla molto simile a quella che corrisponde alla scatola in cui è stato ritrovato il bambino. Oltre a questo, vede anche delle coperte appese allo stand di biancheria, simili a quella in cui era stato avvolto il corpo. Il signor Bristow crede di aver praticamente risolto il caso e indaga ancora più a fondo sulla storia di quell'immobile e dei suoi proprietari. Da quello che scopre e dai collegamenti che ha fatto, viene a conoscenza di una drammatica storia familiare e gestionale. Il signor Bristow sostiene che il bambino ritrovato nella scatola apparteneva alla figliastra dell'uomo che gestiva quella specifica casa famiglia. Il patrigno sarebbe stato coinvolto in una relazione intima con sua figlia e da questo incesto lei ne sarebbe rimasta incinta. Il bambino sarebbe nato e tenuto nascosto, senza rivelare a nessuno la sua vera identità. Ma ad un certo punto sarebbe morto accidentalmente. L'uomo a capo della casa, padre di sua figlia e padre del figlio di sua figlia, si sbarazzò di quel corpo in modo che l'intera faccenda non fosse mai venuta a galla, così da evitare lo scandalo. Ma come detto prima, questa è la versione della storia secondo il signor Bristow. È tutto molto circostanziale e in alcune parti cozzerebbe con le informazioni che abbiamo. Per esempio, il signor Bristow dice che il bambino è morto accidentalmente, ma l'autopsia ha chiaramente specificato un trauma cranico come causa della morte, preceduta da svariate percosse. Ma al di là di questo, il resto potrebbe anche essere verosimile, ma lo si deve specificare. Infatti, nel 1998, gli inquirenti riescono a rintracciare i vecchi proprietari di quella casa famiglia ed effettivamente trovano un patrigno e la sua figliastra. I due si sono anche sposati. I due vengono sottoposti ad un test del DNA con quello del bambino all'interno della scatola e alla fine nulla combacia. C'è poco da fare, ma questa pista dell'indovino, della casa famiglia e del frutto di un incesto non si possono confermare. I DNA non corrispondono. Molti all'epoca ci speravano perché sembrava essere tutto perfettamente incastrato, tutto plausibile seppur orribile. Ma con le prove scientifiche c'è poco da discutere e forse si potrebbe dire che quei test, forse, non sono stati fatti bene. Ma mai nessuno li ha messi in dubbio, per cui li diamo per buoni anche noi. Ma al di là di tutto questo, in tempi più recenti c'è stata una nuova pista. Anche questa piuttosto sospetta e inquietante. Nel febbraio 2002, una donna, identificata solo come M, testimonia alla polizia circa il caso del bambino nella scatola. Questa signora M afferma che sua madre, una donna violenta, ha acquistato un bambino sconosciuto. Avete sentito bene? Acquistato. Questo bambino si sarebbe chiamato Jonathan, chiamato così dai suoi genitori naturali, che lo avrebbero poi venduto alla mamma di M nell'estate del 54. Il giovane è stato sottoposto ad abusi fisici e intimi, sevizie estreme durate per 2 anni e mezzo. La madre di questa M avrebbe poi tolto la vita a questo bambino in un impeto di rabbia, dopo che lui aveva vomitato all'interno della vasca da bagno. La donna ha quindi tagliato i lunghi capelli del ragazzo e ha scaricato il corpo in un terreno abbandonato e isolato. M avrebbe contribuito a disfarsi del cadavere, molto probabilmente sotto costrizione di sua madre. Ha poi continuato la sua storia dicendo che mentre lei e sua madre si stavano preparando a rimuovere il corpo del ragazzo dal bagagliaio, un automobilista di passaggio si era accostato per chiedere loro se avessero bisogno di aiuto. Lo hanno ignorato e alla fine costui se n'è andato. Questa storia sembra essere in parte confermata, perché per davvero era passato un automobilista da quelle parti nel 57. La polizia ha ritenuto la storia abbastanza plausibile, ma è rimasta turbata dalla testimonianza di M, perché, non troppo tempo dopo, hanno scoperto che questa M soffriva di una malattia mentale. La polizia allora prende con le pinze tutto quello che aveva appena affermato. Vanno per interrogare i vicini di questa M, i quali hanno confermato i dubbi del detective. Questi hanno avuto spesso accesso alla casa di M e hanno negato che ci fosse stato un ragazzino che viveva lì. Anzi, hanno proprio detto che le affermazioni di questa M erano ridicole e assurde. Molto probabilmente questa persona odiava sua madre e, spinta dalla sua malattia, si è inventata una storia verosimile per diffamarla. Queste situazioni purtroppo avvengono in casi come questi e si denota una certa strumentalizzazione della vicenda per scopi personali. Questa M, però, è vittima della sua stessa condizione, per cui si è sentita forse più pronta, giustificata, a fare una cosa del genere. E così il caso si è spento per anni e anni. E come detto prima, sono state estrapolate tracce di DNA del bambino da poter utilizzare poi in futuro. Ebbene, oggi è il futuro. E a più di 60 anni, miei cari Freaks, c'è la svolta che tutti desideravano. Finalmente abbiamo un nome e un cognome. Giovedì 8 dicembre 2022, la polizia ha identificato pubblicamente il bambino della scatola come Joseph Augustus Zarelli, di 4 anni. Aveva dei fratelli e i suoi genitori dovrebbero essere stati una famiglia importante della contea di Delaware, in Pennsylvania. Joseph sarebbe vittima di quello che, secondo la polizia, è uno dei più antichi omicidi irrisolti della città. L'identificazione, effettuata attraverso l'analisi del DNA, rappresenta la più grande svolta degli investigatori nel pluridecennale cold case della città. Il caso ha attirato un immenso interesse pubblico, ma nessuno si è mai fatto avanti per rivendicare il corpo di Joseph, nessun parente, e la sua identità è rimasta un mistero nonostante i numerosi tentativi di identificarlo nel corso degli anni. Ma la situazione ora è cambiata, il suo nome è stato trovato. Questo dovuto all'aiuto di genealogisti genetici, un campo che negli ultimi anni ha portato a numerose scoperte in casi freddi. Tuttavia, mentre i funzionari celebrano l'identificazione di Joseph, le indagini su chi fosse il responsabile della sua morte rimangono in corso. L'identità del carnefice quindi è ancora un mistero. Alla conferenza stampa sono state dette queste parole. Per 65 anni, la storia di Americans Unknown Child ha perseguitato questa comunità, il Dipartimento di Polizia di Filadelfia, la nostra nazione e il mondo intero. Nonostante il fatto che l'intera identità di Joseph Augustus Zarelli e la legittima pretesa alla propria esistenza siano state portate via, non è mai stato dimenticato. Abbiamo i nostri sospetti su chi potrebbe essere il responsabile, ma sarebbe irresponsabile da parte nostra condividere questi sospetti, poiché questa rimane un'indagine criminale attiva e in corso. Speriamo di ottenere adesso molti suggerimenti da parte del pubblico. Questa è una battaglia tutta in salita. Purtroppo c'è la possibilità di non effettuare mai un arresto. Potremmo non identificare mai il vero colpevole. Ma faremo del nostro meglio per provarci. Le dichiarazioni fatte, quindi, fanno intendere che i responsabili potrebbero essere già morti. Alcuni dei parenti lontani di Joseph pensano di sapere chi sia stato, ma i loro nomi non sono stati diffusi al pubblico. Si lavora ancora per mettere insieme la timeline degli eventi che hanno portato il piccolo Joseph a finire lì, in quel modo, in quella scatola. Eppure online si inizia già a speculare. Un caro amico di nome David e super esperto di casi di Jane e John Doe mi ha mandato alcune fonti in cui si parla dei genitori del piccolo Augustus. Secondo questa fonte, i possibili genitori sarebbero Augustus J. Zarelli e Cynthia C. Zarelli. Ma è ancora tutto fresco, tutto da verificare. È una notizia entusiasmante, anche pur sempre tragica. Nella speranza che gli ultimi dettagli vengano a galla, per il momento, questa è la fine della triste storia di Joseph Augustus Zarelli, conosciuto per anni come The Boy in the Box.